Questa mattina continuo sul tema i messaggi dal libro di Daniele. Il messaggio di questa mattina riguarda il significato della statua. Leggiamo nel libro di Daniele al capitolo 2, dal versetto 1. Daniele, capitolo 2, versetto 1. Il secondo anno del regno di Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ebbe dei sogni. Il suo spirito ne fu turbato e il suo sonno fu rotto. Il re fece chiamare i magi, gli astrologi, gli incantatori, i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Ed essi vennero e si presentarono al re. E il re disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il sogno». Allora i caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere in perpetuo, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai caldei: «La mia decisione è presa, se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi. Le vostre case saranno ridotte in tanti immondezzai, ma se mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Passiamo al versetto 16. E Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli del tempo, che avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò della cosa Anania, Misael e Azzaria, suoi compagni, perché implorassero la misericordia dell'Iddio del cielo a proposito di questo segreto relativo al sogno, onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, e Daniele benedisse l'Iddio del cielo. Daniele prese a dire: «Sia benedetto il nome di Dio d'eternità in eternità, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li stabilisce, dà la sapienza ai savi e la scienza a quelli che hanno intelletto. Egli rivela le cose profonde ed occulte, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con Lui». Passiamo al versetto 27. E Daniele, introdotto alla presenza del re, rispose in presenza del re, e disse: «Il segreto che il re domanda, né savi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma vi è nel cielo un Dio che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere a Nebuchadnezzar quello che avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali erano il tuo sogno e la visione della tua mente». Passiamo al versetto 30. «E quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non per una sapienza che io possegga superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione ne sia data al re e tu possa conoscere quel che preoccupava il tuo cuore». Passiamo al versetto 36. «Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, al quale l'Iddio del cielo ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. E dovunque dimorano i figlioli degli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, egli te li ha dati nelle mani e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu, e dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di rame, che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. E come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla, di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, ma vi sarà in lui qualcosa della consistenza del ferro, giacché tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Tu l'hai visto, il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante connubi umani, ma non saranno mai uniti l'uno all'altro, nello stesso modo che il ferro non si amalgama con l'argilla. E al tempo di questi re, l'Iddio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non passerà sotto la dominazione di un altro popolo. Quello spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso sussisterà in perpetuo. Nel modo che hai visto la pietra staccarsi dal monte senza opera di mano e spezzare il ferro, il rame, l'argento e l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire da ora innanzi. Il sogno è verace e la interpretazione ne assicura. Amen. Quindi al capitolo 2, dopo che al capitolo 1 abbiamo visto Daniele con i suoi amici che sono stati deportati a Babilonia, al capitolo 2 il re fa questo sogno. Il re Nebuchadnezzar fa questo sogno. Vorrei precisare in quale contesto ci troviamo, perché è importante. Il contesto è che il regno del nord era stato già deportato circa 120 anni prima, nel 722, e il regno del nord con capitale Samaria. Durante quel periodo Isaia aveva largamente profetizzato circa la deportazione che avrebbe avuto luogo dal 605 in avanti. Aveva largamente, dicevo, profetizzato, quindi il popolo era stato informato, ma Israele non ci sentiva, non volevano ascoltare. E vedremo nel corso di questo messaggio che non ascoltavano per un motivo preciso, perché reputavano che la realtà non fosse sotto il controllo di Dio, fondamentalmente, ma che quel re, quell'altro re, l'associazione di fatti, di eventi, di popoli, era tutto come al di fuori dal controllo del Signore. E invece Dio abbondantemente mandava, in particolare ad Isaia, che è vissuto nel tempo della deportazione del Regno del Nord, mandava chiari messaggi, ma messaggi rivolti a tutti, rivolti non soltanto a Samaria, che era la capitale del Regno del Nord, ma rivolti a Gerusalemme e ai Giudei, perché questi ascoltassero e capissero che invece quanto avveniva era quanto il Signore stava facendo, che non c'era uno sdoppiamento in Dio fra realtà concreta, pratica della vita e quello che il Signore fa nel suo cielo, ma tutto quello che faceva era un insegnamento, un monito, un ammonimento, un'esortazione ad abbandonare il male per convertirsi a Dio. Quindi il Regno del Nord era stato deportato, gli Assiri che avevano per capitale Ninive erano spietatissimi. Se voi leggete qualcosa sugli Assiri, amavano proprio distruggere, devastare, e l'impero assirio è stato un impero particolarmente lungo e pressante verso tutto il Medio Oriente. Ma nel 611 Nebupolassar, che sarebbe il papà di Nebuchadnezzar, a quel tempo la matrice era comune, Nebu, Cannezzar o Codonosor e Nebu Polassar, che era il padre. A un certo punto invase la Siria e costrinse gli Assiri a ritirarsi oltre il fiume Eufrate, perché l'impero babilonese stava crescendo, acquisendo maggiore forza, vigore e potenza. A un certo punto gli Assiri si sono visti messi a mal partito, messi in difficoltà, hanno chiesto l'aiuto all'Egitto. L'Egitto è sempre stato consultato dall'uno o dall'altro per dare aiuto, e Faraone Neco II cosa fa? Va a dare soccorso agli Assiri. In quella fase ricorderete che lo stesso re Giosia, malinterpretando il pensiero di Dio, si interpose per fermare Faraone Neco, il quale gli disse: fatti da parte, perché tu non c'entri niente. Io sto andando a fare quello che il Signore mi dice di fare. Di fatto si associò con gli Assiri, ma subì una sonora sconfitta sia Faraone Neco sia gli Assiri, e gli Assiri ancora si ritirarono ulteriormente per lasciare il posto alla egemonia dei babilonesi. Tutto questo lo troviamo scritto in Seconda Re, capitolo 23, secondo libro delle Cronache dei Re, al capitolo 35. Nebuchadnezzar successivamente in una battaglia importante, quella di Carchemis, conquistò il sud della Siria, conquistò Gerusalemme, e qui avvenne la prima deportazione, che è avvenuta nel 605. Questo è l'anno in cui è morto anche suo padre, e Nebuchadnezzar inizia a regnare. Inizia a regnare e regnò un regno lungo, quello di Nebuchadnezzar. Regnò per 43 anni. Nebuchadnezzar, un regno particolarmente lungo. Nel 597 lui aveva lasciato a Gerusalemme Gioiachim e aveva fatto una sorta di associazione, insomma, perché questi capisse la situazione e si adeguasse, ma in effetti, come ci dice anche il libro di Geremia, questo re e anche una gran parte, una larga parte del popolo, ivi inclusi i falsi profeti, profetizzavano pace, pace, mentre in realtà il Signore dava ben altri messaggi, prima a Isaia, poi a Daniele. Noi sappiamo che prima aveva predicato Isaia, ma Isaia, il suo ministero inizia nel 739, poi abbiamo Daniele ed Ezechiele, che sono esattamente contemporanei, si sovrappongono, solo che il ministero di Daniele è un ministero che è durato una settantina d'anni, grosso modo. Il ministero di Ezechiele fu un ministero molto più breve, di 22 anni, ma si sono sovrapposti. Anche Ezechiele è fra i deportati che verrà, questo lo dice chiaramente il libro di Ezechiele, che verrà deportato anche lui a Babilonia, e nel 597 appunto Gioiachin si ribellò e Nebuchadnezzar aggredì per la seconda volta Gerusalemme, la sconfisse, 10.000 furono i deportati in quell'occasione, e fra questi vi era, come dicevo, il profeta Ezechiele, lo leggerete in Ezechiele capitolo 1 dal versetto 1 al versetto 3. Per la terza e ultima volta Nebuchadnezzar attaccò Giuda nel 588 e le mura di Gerusalemme furono distrutte in questa terza invasione. La città fu completamente distrutta, il Tempio di Salomone fu dato alle fiamme nel 586. E qui avvenne la terza e ultima deportazione che troviamo in Seconda Re, capitolo 25, versetti 1 a 7, Geremia 34, versetti 1 a 7. Il ritorno dei giudei avverrà successivamente sotto il tempo, sotto la guida di Ciro, re di Persia, nel 538, questo lo troviamo in Seconda Cronache 36-22, Esdra capitolo 1, versetti 1 a 4. E in questa fase circa 50.000 giudei ritornarono per ricominciare l'opera di ricostruzione. Questo solo per renderci conto di come i fatti si sono svolti, fatti peraltro largamente profetizzati dal Signore, fatti che hanno un valore, un significato che il popolo di Dio invece cercava sempre di tralasciare, di trascurare, di non soffermarsi su quello che il Signore aveva detto tramite i profeti e quello che diceva quella realtà, perché Geremia continuava a dire non dobbiamo ribellarci perché quanto ci sta avvenendo, come dirà poi Daniele, no? Avviene perché Dio lo ha permesso, non il caso, ma è Dio, Signore del cielo e della terra, che innalza, che abbassa, che destituisce, che fa insediare e così via. Allora, il sogno. Leggiamo dal capitolo 2, versetti 31 a 35. Questi giovani arrivano a Babilonia e, guarda caso, Nebuchadnezzar fa questo sogno. Dal versetto 31. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, che era immensa e di uno splendore straordinario, si ergeva dinanzi a te. E il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro fino, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di rame, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Tu stavi guardando quando ecco una pietra si staccò senza opera di mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il rame, l'argento e l'oro non furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, e poi ne dà l'interpretazione che già abbiamo letto. Una grande statua. Una statua, dice la parola, immensa, di uno splendore straordinario. Il suo aspetto però era terribile. Sono aggettivi che sembrano quasi essere in contrasto, ma in effetti si rafforzano l'uno e l'altro, immensa e splendida, con un aspetto terribile. La testa era d'oro fino, petto e braccia d'argento, ventre e cosce di rame, le gambe di ferro e piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Dice, tu guardavi, e mentre guardavi una pietra si stacca dal monte, colpisce esattamente i piedi, che sono in parte di ferro e in parte d'argilla. Non solo i piedi si frantumano, ma tutta la statua improvvisamente diventa come polvere che si sparge al vento, e il vento la porta come il vento porta la pula d'estate. Ma la pietra che aveva colpito la statua divenne un grande monte che riempì tutta la terra. Allora Nebuchadnezzar fu grandemente turbato da questo sogno, e il fatto che lui ne fu così turbato è importante, perché non è che oggi il Signore non si manifesta più e non opera più. Il Signore ancora oggi turba le anime in qualche modo. Può essere un sogno, può essere una visione, può essere un fatto, un evento, può essere una parola, può essere qualunque situazione. Ma Dio parla, ma l'uomo non vi bada, dice Giobbe nella sua parola. Perché questa statua rappresenta la nostra storia. Per questo è importante meditare su questa statua, perché rappresenta la nostra storia. In parte si è già realizzata questa storia, per un'altra parte si deve ancora realizzare. Quindi, di fatto, la deportazione, l'esilio prima di Israele e poi dopo di Giuda, 722-605, rappresentano l'inizio del tempo delle genti. Quindi questa statua rappresenta chiaramente quello che sarebbe avvenuto, cioè Dio comincia a parlare ai gentili. Perché? A un popolo sordo, che non ode. E quindi la deportazione rappresenta esattamente il fatto che Dio comincia a parlare alle genti. Mentre prima tutta la parola dice che Israele era il solo interlocutore speciale, santificato, cioè un popolo messo a parte per il Signore, perché il Signore parlava al mondo attraverso Israele. Israele non ha accettato, non ha accolto e non ha onorato questo ministero affidatogli da Dio. E sapete, i modi del Signore sono modi eccezionali, perché se non trova una strada aperta, ne troverà un'altra aperta, ma la trova. E questo è fondamentale. L'esilio, la deportazione sanciscono certamente il fatto che Dio comincia a parlare. E quindi il sogno di Nebuchadnezzar, che era l'imperatore per eccellenza, l'impero babilonese in quel periodo, a quel punto era l'impero che dominava sul mondo conosciuto. Quindi il messaggio è importante. La statua sono tutti i regni pagani che di lì in avanti cominciano ad imperare, che si succedono l'uno e l'altro. È il tempo delle genti, dei gentili, non più quindi solo Israele, ma Dio parla alle genti. Al tempo stesso parla anche Israele, lo vedremo più avanti nei messaggi successivi, perché tutti i sogni di Daniele evidenziano appunto questi aspetti fondamentali. Dio parla a Israele e gli fa sapere che Israele sarebbe stato dominato. Hai rifiutato, non sei entrato in possesso del dono, del privilegio di essere un popolo prescelto, ora sarai dominato, cioè altri ti domineranno, come le profezie del Signore Gesù chiaramente ci dicono questo. Dio parla a tutti gli uomini, cioè egli innalza, abbassa chi vuole. E a poco vale il fatto che il popolo di Dio dicesse continuamente noi siamo figli di Abramo, perché l'essere figli di Abramo non vi serve a niente. A poco vale invocare che là a Gerusalemme c'è il Tempio, perché io lo spazzo via il Tempio, il Signore l'ha detto chiaramente. Cioè, a poco serve fare riferimento a tutte quelle memorie, a tutta quella cultura, a tutto quel patrimonio che di per sé non dice niente agli occhi di Dio. A volte noi ci basiamo su dei castelli che sono veramente castelli di carta. Perché il Signore porta avanti comunque il suo piano. Ma Nebuchadnezzar riceve la parola di Dio, ma non la capisce. E questo vuol dire che il mondo, il Signore parla a tutti, ma c'è bisogno di interpreti, c'è bisogno di profeti. A volte con i nostri giovani, quando parlo con loro, gli dico sempre, cercasi profeti. ma non sto scherzando, cercasi i profeti. È importantissimo, perché il mondo ha bisogno di profeti che sappiano, degli interpreti, dice la parola, se ce n'è anche solo uno fra mille, no? Che sappia interpretare. Ma i profeti ci sono, grazie a Dio, ma non vengono ascoltati. Ve lo posso dire, la mia piccola esperienza, non vengono ascoltati. Non vengono ascoltati da nessuna parte. Non vengono ascoltati perché? Perché, lo vedremo poi nel proseguo di questo messaggio, lo stesso errore del popolo di Dio, perché non abbiamo il cuore rotto. Allora il Signore dona al mondo i profeti sono un dono per il mondo, come lo era Isaia, come lo era Geremia, come lo era Ezechiele, Daniele e così via, sono le sentinelle del mondo. In Ezechiele capitolo 3 versetto 17 a un certo punto il Signore dirà ad Ezechiele: io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Tu sei una sentinella, sei là, sei posto là. Quando tu udrai una parola da parte mia, gliela dirai. In Isaia, capitolo 21, versetto 11, lo stesso messaggio. Qualcuno grida: sentinella, a che punto è la notte? E la sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. E quindi Isaia era una sentinella per il popolo di Dio, come lo era Ezechiele, come lo era Daniele, non più soltanto per il popolo di Dio, ma in questo caso per tutti noi. La minaccia è chiara. Nebuchadnezzar a un certo punto vuole la rivelazione e non ci sta, perché lui non riuscì a capire, però il sogno lo aveva fortemente turbato, lo aveva impressionato, gli aveva tolto il sonno. E a un certo punto convoca i magi, convoca i savi, convoca i veggenti, ivi inclusi Daniele con i suoi amici, e dicono: se non mi rivelate il sogno. E questi dicono: beh, va bene, raccontaci il sogno. No, no, dice, non ve lo racconto, altrimenti poi mi raccontate delle storie, me lo dovete dire voi quali sono i contenuti del sogno. Dice, ma i magi, no? Dicono: ma una cosa del genere, non esiste un uomo che possa far questo. Ma Daniele raccolse la sfida. Il mondo dirà sempre: è impossibile. E tante volte noi ascoltiamo il mondo e diciamo: col mondo, coralmente, è impossibile. Sì, ma la parola dice che quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Infatti la secolarizzazione, la mondanizzazione della Chiesa consiste proprio nell'accogliere il razionalismo che pedestremente entra nella nostra mente, nei nostri cuori, e diventa logico tutto quello che per il mondo è logico. Ma Daniele raccolse la sfida. Dice: dammi un po' di tempo, io e i miei amici ci metteremo in preghiera e conosceremo. E attenzione, non è molto vago, dice: verrò da te, la seconda volta che verrò da te ti dirò quello che il Signore mi avrà rivelato. Cioè, è certezza, quella certezza che manca al mondo, è certezza, è fermezza. E quindi chiaramente raccoglie la sfida l'uomo di Dio, e la Chiesa oggi è la luce del mondo. La Chiesa è il sale della terra e ha il compito di interpretare i fatti, gli eventi che procedono dalla mano di Dio, di annunciare la parola di Dio, guardando, come qui dice, sentinella, a che ora siamo della notte, prima che venga il giorno. E tutti noi dobbiamo stare davanti al Signore veramente per essere degli interpreti, perché siamo il sale, la luce, e siamo chiamati a questo. La minaccia di Nebuchadnezzar è chiara, ma a un certo punto Daniele entrò alla presenza del re e gli fornì l'interpretazione. Ma questo passaggio ci parla del bisogno di un intercessore, del bisogno di un interprete, uno solo fra mille, perché la vita non finisca nella fossa eterna. È bello che quando il Signore Gesù nacque, se vi ricordate, nel Vangelo di Luca, c'erano poche persone che lo aspettavano, ma due in particolare, che vivevano sempre nel Tempio. Si chiamavano Simeone e l'altra, una donna vedova, Anna. E vi ricordate le parole di Simeone? il Signore mi ha rivelato che io avrei visto il Salvatore. E ora dice, Signore, puoi anche prendermi, perché ho visto il tuo messaggero, il tuo Salvatore, il tuo servo. Così anche questa donna parlava a tutti, no? E questo fatto è meraviglioso. Grazie a Dio ci sono delle persone che vivono veramente come stranieri in questo mondo, che camminano anche loro, che guardano anche loro, che toccano, che lavorano, che non vivono fuori dal mondo, vivono nel mondo, ma preservati dal mondo. Il loro orologio, la loro storia è la parola di Dio. Le armi, gli strumenti per codificare sono lo Spirito Santo e la parola di Dio. Lo Spirito Santo e la parola di Dio. E questo è fondamentale proprio, di questo che una sentinella vera ha bisogno per poter interpretare. Ma il mondo ha un grande, disperato bisogno di un profeta, di un intercessore, di un salvatore. E noi non dobbiamo stancarci. Mentre meditavo, facevo questa meditazione, mi è venuto subito nel cuore e nella mente lo Spirito Santo, mi ha fatto pensare a quando l'Apostolo Giovanni, esule, sull'isola di Patmos, segregato lì, combattuto ferocemente, soprattutto dagli gnostici, a un certo punto nella sua rivelazione, nell'Apocalisse, al capitolo 5, dal versetto 2 a 5, dice che fu rapito in estasi e a un certo punto vide anche lui qualcosa di importante. Vide un libro che era chiuso con 7 sigilli, voleva dire che quel libro era un libro che poteva essere aperto soltanto da qualcuno che era perfetto, perché era un libro sigillato dalla perfezione. Ed era chiuso, sigillato di dentro e di fuori, con 7 suggelli. E c'era un angelo, un banditore, che gridava: chi è degno di aprire il libro e di farne conoscere i contenuti, di rompere i suggelli? E Giovanni guardava e nessuno, né in cielo, né in terra, né sotto la terra, era degno, si trovava. E sapete lui cosa faceva? Piangeva forte. C'è stato un tempo, quello dei giudici, in cui non c'erano più rivelazioni, non c'erano più profezie, non c'erano più interpreti, non c'erano più uomini che potessero stare davanti a Dio. Quanti di noi oggi piangono? Perché a volte c'è un vuoto, una miseria, e scusate, una noia bestiale. Perché mancano gli interpreti, perché mancano i profeti, perché non c'è rivelazione, perché non c'è luce, perché non c'è fuoco, non c'è santità. E Giovanni piangeva forte. Ma a un certo punto un angelo si avvicina a Giovanni e gli dice: non temere, perché il leone di Giuda, Gesù Cristo, ha vinto, ha trionfato, e lui aprirà e ci farà conoscere. Ma, vedete, è importante poter stare davanti a Dio per poter conoscere, non per acculturare la nostra mente di sapienze che oggi non possediamo, ma quello di conoscere il cuore, il pensiero di Dio e il messaggio più intimo che il Signore ci vuol far pervenire. Perché con questa statua Dio parla al suo popolo, ma anche a noi, a tutte le genti, per farci conoscere la nostra storia e quella di Israele. E perché conoscendolo abbandoniamo il male e ci convertiamo a Dio. Giovanni piange e fa cordoglio. Al tempo stesso la vita stessa dei profeti è minacciata se non c'è una rivelazione, se non c'è una rivelazione dal cielo. La statua, dicevo, rappresenta il tempo dei gentili, la nostra storia passata e futura. Ci sono 4 regni, 4 potenze che si succederanno e che iniziano a dominare con l'esilio e terminano con la seconda venuta del Cristo. Questa statua rappresenta tutta la storia dal momento in cui le genti iniziano, diciamo, a svolgere un compito particolare fino alla seconda venuta del Signore Gesù e al regno eterno glorioso che ne seguirà. Quindi inizia con la testa d'oro e termina con i piedi di ferro e d'argilla. Ma scusate, fermiamoci un attimo. Inizia con una testa d'oro e finisce con dei piedi. Certo è un fatto che inizia con un materiale, il materiale più prezioso, anche se non è il più forte, il più resistente, ma questo è un altro discorso, e termina argento, rame, ferro, e poi termina addirittura con una lega che non è una lega, perché non si mescolano il ferro con l'argilla. Allora, questo lo vedremo poi più avanti, ma la testa d'oro dice: sei tu, o re, Babilonia, il tuo regno, il petto e le braccia sono d'argento, che sono l'impero dei Medi e dei Persiani, il ventre e le cosce di rame, che è la Grecia, il ferro, che è Roma, poi c'è la grande parentesi della grazia di Dio, fino ad arrivare all'ultimo tempo, che ancora non abbiamo visto e che è da venire, che riguarda i piedi, che sono di ferro e d'argilla, e che riguarda il tempo della tribolazione, della gran tribolazione. La pietra che si stacca è Gesù Cristo, che cadrà sulla terra, che verrà sulla terra per distruggere tutto quello che l'uomo, che il maligno avrà realizzato. E a questo punto questa pietra proprio cade sul governo umano. E mi piaceva tanto pensare che del governo umano sapete cosa rimane? Rimane quello dell'uomo quando muore. Polvere sei e polvere ritornerai, perché tutta questa statua diventerà solo polvere. E allora quello che dice la Genesi si verifica proprio. Polvere sei e polvere ritornerai. Polvere portata via dal vento, ma guarda caso, il vento è sempre presente, perché il vento del Signore è un vento forte che sa spazzare via tutto quello che l'uomo di malvagio introduce sulla terra. Dicevo, dall'oro ai metalli sempre meno preziosi, fino ad arrivare al ferro, alla debolezza del ferro e dell'argilla. L'oro, cosa significato ha l'oro? Provate a pensarci, a meditare. L'oro, innanzitutto dobbiamo vederlo alla luce di quello che dice la parola, perché il testo stesso già risponde, ora vedremo. Qui Daniele dirà, la testa d'oro sei tu. Tu sei il re dei re, al quale l'Iddio del cielo ha dato il potere, l'impero, la forza e la gloria. La testa d'oro, dirà Daniele, sei tu, o re Nebuchadnezzar. Vedete che non fa dei voli pindarici Daniele, ma per lo Spirito Santo dice chiaramente che la testa d'oro è quell'uomo lì. Ma come? Un imperatore pagano? Certo. Più tardi l'imperatore capirà molto bene che c'è solo un Dio che regna, gloria al Signore, ma questo lo vedremo in un messaggio successivo. Ma questo è fondamentale. Lo Spirito Santo qui sta dicendo a quest'uomo: guarda che Dio ti ha posto lì, non tu. Che tu sei semplicemente uno strumento nelle mani di Dio. Non ti innalzare, non ti gloriare del tuo regno, della tua potenza, delle tue conquiste. Ma sappi che tutto quello che ti è avvenuto, la tua ascesa al trono, è opera di Dio. Dio innalza, Dio ti ha dato tutto questo. L'oro rappresenta il potere conferito da Dio. Quello che Dio fa è oro. In questo caso concentrato su un uomo, perché il Signore identifica sempre qualcuno e poi a questo qualcuno dà il potere. Concentrato su un uomo, Nebuchadnezzar, tu sei il re dei re, tu sei la testa d'oro. Quindi era proprio un re assoluto, un monarca assoluto, che non dipendeva da nessun elettorato, che non dipendeva da alcun parlamento, ma anche se c'erano savi, saggi, consiglieri, profeti, veggenti, alla fine la decisione era la sua e la prendeva solo lui. Al tempo di Davide e Salomone era esattamente la stessa cosa. Quando Samuele va in casa di Isai, lui guarda, segue il suo, dicendo: ah, certamente quello là o quello là, no, se no non sono loro, ti dirò io chi è. È il Signore che elegge, e questa sua elezione è oro. Questa sua scelta, quella che opera lui, è oro. Il governo umano dei gentili o delle nazioni perderà progressivamente questa caratteristica. E per questo i metalli che rappresentano gli altri regni sono di minore pregio, fino ad arrivare al ferro, a Roma. A Roma si era instaurato, il potere era letteralmente trasferito al popolo. C'erano il Senato, i senatori, c'erano circoscrizioni, eccetera, e quindi il popolo esercitava il potere attraverso l'elezione. Ma le diverse anime, i diversi pensieri, i conflitti, le trame, la confusione, il caos è parzialmente responsabile della caduta dell'impero romano. Questo perché? Perché non era più il Signore ad eleggere, a guidare, a ispirare, ma c'era la fiducia negli uomini. Quindi erano gli uomini che decidevano, erano gli uomini che operavano, erano gli uomini. E la parola che cosa dice? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. La verità non è in tutti, la verità è in colui che è ispirato, che è guidato da Dio. Ma noi vediamo che c'è sempre stata una forte opposizione, sia dentro che fuori, verso questo principio biblico, che il Signore elegge, che il Signore ispira, che il Signore equipaggia, e che se l'Eterno non edifica la casa, è inutile, gli abitanti non possono fare niente. Quindi il culmine del governo dell'uomo, da loro, addirittura sarà rappresentato, il culmine della fiducia nell'uomo sarà rappresentato da due materiali che non legano, come il ferro e l'argilla. Quindi il culmine della debolezza, del caos, della confusione. In Prima Timoteo, relativamente agli ultimi giorni, è detto che gli ultimi giorni saranno tempi veramente difficili, ci sarà una confusione, un caos crescente. Qual è la causa? La fiducia dell'uomo. Invece di alzare gli occhi al cielo e di attendere e di guardare a Dio perché il Signore ci conceda veramente una guida dall'alto, la fiducia dell'uomo è il nostro dramma. Negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, verranno dei tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti. Ma sapete, l'egoismo sta alla base della confusione. Perché l'uomo egoista dice, oh, anch'io ci sono, anch'io devo dire la mia. Ci sono delle trasmissioni a volte televisive che sono di uno squallore incredibile. Voi mettete in una stanza, tipo una riunione condominiale, e tutti vogliono parlare. Poi non si capisce niente, perché parlano tutti, no? Uno dopo l'altro, oppure tutti insieme. Normalmente il moderatore fa una fatica terribile per dire una alla volta, no, tutti. Poi anche dopo che hanno parlato tutti non si capisce niente. Dici, beh, dove dobbiamo andare? Lì o là? Ora che avete parlato tutti, è chiaro? No. Allora, questo cosa vuol dire? Che la fiducia nell'uomo sarà sempre una causa del caos e della confusione crescente che c'è tra di noi e nel nostro mondo nel quale viviamo. Egoisti, e l'egoismo dà luogo al relativismo, perché anch'io devo dire la mia, anch'io devo dire la mia. Non è vero. Parla chi è ispirato, chi è guidato, chi è illuminato dal Signore. Non tutti. E allora questo fatto è importante, dice tu sei il re a testa d'oro. Il tempo finale sarà prima caratterizzato da un grande caos a causa della fiducia nell'uomo e poi da una dittatura di ferro, ferrea, esercitata da un dittatore assoluto, ma questo lo vedremo successivamente, che eserciterà un governo che non lascia spazio a nessuno, malvagio. In qualche modo come lo era Nebuchadnezzar, cioè il Nebuchadnezzar finale è il Nebuchadnezzar che il mondo ha già conosciuto nella prima fase, perché quello che decideva lui si faceva e basta, non c'erano molte alternative, non c'erano escamotage. Quindi Nebuchadnezzar in se stesso di per sé in persona anche la figura del dittatore finale che sarà distrutto dall'avvento del Signore Gesù, da questa pietra, lui che è la pietra vivente, che si staccherà dal monte e che frantumerà completamente il caos determinato dall'uomo. Infatti, Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 21-24, il Signore Gesù stesso dirà, in relazione a Israele e al tempo dei Gentili, e Gesù fa questa profezia, ci sarà ira di Dio su questo popolo. E voi cadrete sotto il taglio della spada, sarete menati in cattività fra tutte le genti, sarete deportati, e Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili finché i tempi dei Gentili siano compiuti. Vedete, non è che il popolo non conoscesse la parola del Signore e le profezie, perché il popolo è stato più volte ammonito. Addirittura, quando nel 63 avanti Cristo i Romani entrarono a Gerusalemme per la prima volta, distrussero le mura, che poi furono parzialmente ricostruite nel tempo. Quindi, in realtà, il Signore ha dato tanti messaggi al popolo di Dio, ma c'è sempre questa dicotomia che caratterizza l'approccio del popolo di Dio, ma quella è una realtà che non c'entra niente col Signore. Cioè, noi stessi a volte ci inganniamo di essere quello che non siamo. Perché? Voi vedete anche normalmente una persona che bestemmia, che vive lontano da Dio, e dice, ma tu come parli in quella maniera? No, ma io non sono così. Dentro sono un'anima pura. No? Allora, vediamo sempre uno sdoppiamento da quella che è la realtà rispetto a quello che noi pensiamo di essere. E la stessa cosa faceva il popolo di Dio, dice, ma noi adoriamo il Signore, guardate Isaia 58, dice, noi continuiamo a fare le nostre pratiche, continuiamo a onorare il Signore, però la realtà era diversa. Ma la realtà è una parola di Dio. E se noi non sappiamo umiliarci quando la realtà che Dio plasma e forma nella nostra vita ce lo impone, noi non siamo credenti. Sì, la parola dice così, ma anche se ora succede questo, è colpa di quello, forse ho trascurato questo, forse mille ragionamenti per sfuggire alla sovranità di Dio sulla nostra realtà. La nostra realtà è plasmata, è formata da Dio, per il nostro bene, non per il nostro male. Perché il Signore ci ama e ci vuol parlare. Ma troverà il Signore dei cuori umili. Perché questo è il punto. Nebuchadnezzar era lo strumento che Dio stava scegliendo per infliggere, come i Romani poi successivamente, quando il popolo sarà di nuovo deportato, e Gerusalemme per la, diciamo, seconda volta, ma non è così, distrutto. Nel 70 dopo Cristo, Tito da Roma venne e distrusse Gerusalemme e il Tempio. Però hanno capito? Dice l'Apostolo Paolo. No, non hanno capito. Perché? Vivono nei sogni, viviamo nei sogni, perché non siamo tanto diversi. Viviamo nei sogni, ci piace sognare, ma sogni carnali, che non hanno niente a che fare. Perché viviamo avulsi dalla realtà, viviamo nell'idea che idealizziamo quello che non siamo e non viviamo secondo il pensiero del Signore. Allora, la statua rappresenta il tempo dei Gentili e il suo compimento. Il popolo è stato deportato, ed è stato deportato perché il Signore l'ha fatto. La fine del tempo dei Gentili lascia il posto al regno eterno di Dio, che il Signore stesso stabilirà rimuovendo totalmente il regno pagano delle nazioni. Una pietra, dice, si staccò dal monte, senza opera di mano, colpì i piedi, frantumò i piedi, l'argilla e tutta la statua fu frantumata e crollò. E così tutto l'operato dell'uomo diventa polvere, come l'uomo altro non è che polvere. Ma guardate, questo messaggio della polvere è un messaggio importante. A volte mi fermo a pensare e dico, pensando ai miei nonni, chissà in che stato saranno ora, no? Sono morti più di 35 anni fa. E questo è importante. Noi dobbiamo riflettere sul significato dei nostri giorni e della nostra vita. In Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 13, quando diranno pace e sicurezza, un'improvvisa rovina cadrà loro addosso. Ma guardate il nesso della pietra che si stacca e cade sui piedi. Loro diranno pace e sicurezza perché il governo umano abbiamo organizzato, ci siamo strutturati, abbiamo definito, conosciamo tutto, stiamo tranquilli, pace. Le nazioni prima tumultuano, dice il Salmo 2, tumultuano le nazioni contro i piani di Dio, ma il Signore dà l'incarico al suo inviato. Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. È bello il modo di operare del Signore. Egli è uno, ma è trino. E quindi questo potere è dato a coloro che non hanno titolo per avere potere. È assolutamente al di fuori del piano del Signore. Il Signore innalza, il Signore abbassa, il Signore è colui che opera. La fine del tempo dei gentili lascia il posto al regno eterno di Dio. Dalla lampada di Israele passiamo alla Chiesa. La lampada di Israele si è momentaneamente spenta per lasciare il posto alla Chiesa. Ma cosa dobbiamo dire della Chiesa oggi? A quale ora della notte ci troviamo? Devo dire che in questi 42 anni di vita col Signore vedo proprio progressivamente una perdita di identità. Il Signore stesso dice, troverò io la fede quando tornerò sulla terra. E dice ancora, la carità dei più negli ultimi tempi si raffredderà. Fino ad arrivare alla chiesa di Laodicea. Voi direte, ma cosa c'entra? Ma insomma, il messaggio delle sette chiese è il messaggio non della statua, ma delle sette chiese nel tempo. Sarebbe assurdo pensare che sia soltanto limitato a quelle città lì. No, sono sette tempi. Sono sette tempi che rappresentano le sette chiese. E guardate la chiesa dell'ultimo tempo. Tu pensi di essere ricco. Oh, ti sei organizzato, hai strutturato tutto, hai spaccato il capello in quattro. Tu pensi di essere ricco e di esserti anche arricchito. Come dire, ho fatto una gran fatica, ma ora, guarda, cosa siamo diventati? Di non aver bisogno di nulla, ma in realtà non sai di essere povero, miserabile, cieco e nudo. Ma guardate che definizioni. Povero, miserabile, cieco e nudo. Un quadro perfetto. Perché il Signore va al cuore del problema. Tu pensi, cioè vivi nei tuoi sogni, nei tuoi voli pindarici, ma in realtà non sai, non lo sai, e questo è il grosso problema, di essere povero, miserabile, cieco e nudo. Com'è possibile, diremo noi, tutto questo? Ma è sempre avvenuto questo. Perché Israele che lascia il posto alla Chiesa, la Chiesa nel tempo, come questa statua, il mondo perde sempre di più valore, perché questo è quello che succede, che la parola di Dio ci dice, un impoverimento progressivo sia delle nazioni, sia del popolo di Dio. In Isaia, al capitolo 28, a un certo punto il Signore dà una profezia, che è la profezia del giudizio di Dio su Samaria e Gerusalemme, quindi regno del nord e regno del sud. Cosa dice questa profezia? E parla in particolare ai profeti e ai sacerdoti. Il sacerdote e il profeta, dice, barcollano, traballano, vacillano, perché? Perché bevono bevande inebrianti. Cosa beviamo? Quando si perde il piacere di bere un bel bicchiere d'acqua, si perde veramente tutto. Barcollano e traballano, tutto questo ci parla di instabilità, di mutabilità, di assenza di stabilità. E sapete, la stabilità è una delle caratteristiche più importanti dello Spirito Santo. Stabile, incrollabile, fermo, non alti e bassi, continuamente. Fino a un certo punto va bene una certa variabilità, ma ci sono delle variabilità che denotano esattamente l'iniquità. Questi barcollano, traballano, sono sempre instabili, vacillano per le bevande inebrianti, tentennano anche nel rendere giustizia. Questi profeti vedono la parola di Dio come un precetto, come un insegnamento, già codificato, conosciuto, lo so già, dicono. Precetto dopo precetto, regola dopo regola. Sapere, capire, conoscere, è il nostro tempo. Siamo pieni di maestrini, di persone che sanno tutto e che non vivono niente, maestri, specialisti, studiosi, consulenti. E questo è fondamentale. Io quando, apro una breve parentesi, ma quando vedo che ci sono dei convegni che portano il titolo, il fidanzamento, il matrimonio, la famiglia, ma cosa c'entrano? Ma cosa c'entrano questi temi? Ve lo dico io, vogliamo essere dei buoni fidanzati? Consacriamoci a Dio. E la santità e la presenza di Cristo farà di noi dei buoni fidanzati e fidanzate. Vogliamo essere dei buoni mariti? Consacriamoci a Dio e le nostre famiglie godranno della luce e della benedizione di uomini consacrati e di donne consacrate. Vogliamo avere delle famiglie in cui regna l'armonia e la pace dello Spirito Santo? Consacriamoci a Dio. Ma se io vado in un posto e mi spiegano tutti gli effetti della presenza del Signore, cosa me ne faccio? A me interessa la causa che determina la prosperità, e familiare, e nel fidanzamento, e nella società, è la presenza di Lui. Un cuore rotto che ci porta veramente a desiderare, a bramare la presenza di Cristo vivente nella nostra vita. Perché altrimenti la Chiesa ha perso l'insegnante per eccellenza, chi è? Lo Spirito Santo! Che illumina cuore e menti, che ci dà la sapienza, noi che siamo insipienti, che siamo dei poveri stolti, incapaci di capire, di comprendere. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio. Ma sapete, sono anni che io non vedo un seminario, un convegno sui doni dello Spirito Santo. Piuttosto ho visto scritti tanti libri per rinnegare tutto quello che il Signore ci ha detto. Che quel dono non c'è più, che quello non c'è più, che quell'altro non c'è più. È un crollo continuo, non della statua, ma della Chiesa, del vigore, della potenza che i doni dello Spirito Santo conferiscono all'anima umile, casta, bisognosa, affamata, che ne è permeata. È di questo che noi abbiamo bisogno. Tutto il resto è un precetto dopo precetto, regola dopo regola, un sapere, un conoscere che non serve a niente. Dice la parola di Dio che negli ultimi tempi ci saranno delle donnicciuole, le chiama così, che queste donnicciuole sono anche, trasformiamole in uomini, non mi viene la parola, ma ci sono dei uomini che sono donnicciuole, cariche di peccati, agitati da varie concupiscenze, imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Dice, cosa vuoi fare a quel convegno? Ah, sentire cosa c'è di nuovo. Ma tutto questo ci porta ad Atene, no? Ad Atene cosa facevano gli ateniesi tutto il giorno? Stavano lì per ascoltare se c'era qualche novità che sollecitasse in qualche modo o eccitasse la loro fantasia, la loro mente. Ma la parola di Dio non eccita la nostra fantasia e la nostra curiosità. La parola di Dio è un martello che ci spezza. La parola di Dio è una spada che penetra, che divide. Se vogliamo invece citare le nostre fantasie, andiamo da un'altra parte, perché la Chiesa non è il luogo dove si raccontano delle storielle, ma è il luogo in cui lo Spirito Santo forma i nostri figli, forma noi stessi e ci rende uomini e donne di Dio per la gloria del Signore. Voi, dice il Signore, siete il sale della terra. Invece in quel tempo i sacerdoti vomitavano, dice, e le tavole erano piene di vomito, invece di esserci del cibo, del nutrimento. Ci guardi il Signore dal fare sì che sulla mensa, sulla sua mensa, ci sia del vomito. Residuo della nostra concupiscenza e del nostro camminare nel mondo. Perché il Signore dice, voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo, voi siete una città posta sopra un monte. Se la città rimane nascosta, nessuno la vede, rimane deserta. Se io voglio tranquillità, allora Vai da un'altra parte. Ma questa città è ben visibile, è sopra un monte e non rimane deserta se veramente è là. Se la luce della lampada viene nascosta sotto il moggio, si spegne e non serve a nessuno. Questo è un nascondersi davanti a Dio e davanti agli uomini. Se il sale diventa insipido, è gettato via come sassolino per essere calpestato dagli uomini. Israele sarebbe stato calpestato dagli uomini, lo dice il Signore. Sarete calpestati, la vostra città distrutta, sarete gettati via. Ma secondo voi Israele sa oggi di essere stato disperso fra le nazioni? Che quella statua parla del fatto che loro sarebbero stati completamente spappolati, polverizzati nelle nazioni? Ce ne sono in Russia, ce ne sono da tutte le parti di Israele. E sono amati? Questa recrudescenza cosa ci dice? Ci dice che il Signore sta alimentando l'odio, la cattiveria, la malvagità. E nonostante le tante botte, ancora vivono nei loro sogni, come noi spesso viviamo nel sogno e non nella realtà. Israele, dice l'Apostolo, è stato calpestato dagli uomini, gettato via, sparso fra le nazioni. Romani 11:20 dice: Israele è stato reciso per la sua incredulità e i gentili sussistono per la loro fede. Ma dice: guardati di non insuperbire, ma temi di fronte alla severità e alla benignità di Dio. Perché se tu perseveri nella sua benignità, nella fede, sarai mantenuto. Ma se tu lo rinneghi, egli ti rinnegherà. Bene, la prossima volta continueremo con la statua, o meglio anche con gli animali, per vedere qual è il messaggio di Dio per noi. Ma nel frattempo che il Signore ci dia proprio la grazia. Questo messaggio mi ha fortemente umiliato. Che ci dia la grazia proprio di poter stare davanti a Lui e alla sua presenza. Che il Signore ci benedica.